In altre parole.
Prima puntata della settimana con la nostra ospite Margherita Redaelli, che intanto saluto e con il telefono. Buongiorno Redaelli, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori.
Allora, due parole per presentarla per chi non la conoscesse, malgrado sia una voce che spesso abbiamo incontrato a Rete 2 anche nelle vesti di corrispondente. E Margherita Redaelli è docente universitaria a Milano e a Parigi, vive a Bruxelles, ha 4 lauree in filosofia, scienze politiche, economia dello sviluppo, pianoforte e composizione, e ha scritto diversi saggi, ha un dottorato di ricerca sulla riforma agraria in Cina, ha pubblicato un saggio su Hannah Arendt, Lezioni di libertà, Hannah Arendt in America, e poi sul missionario gesuita Matteo Ricci dal titolo Il mappamondo con la Cina al centro. Insomma, interessi compositi, interessi in varie discipline e varie prospettive per rivedere il mondo, quello che ci serve per una settimana insieme con 5 punti di vista giorno dopo giorno, a cominciare oggi dal punto di vista di Margherita Redaelli sulla longevità. È uscito qualche giorno fa su che giornale era, tra l'altro adesso me lo sono dimenticato, Margherita, perdonami, ci diamo del tu che siamo colleghi da tanto tempo, eccolo qua, l'ho trovato, Le Monde, ecco dove era. Uno studio, più che altro un reportage che ci portava a Montreux, proprio in Svizzera, dove c'è una clinica della longevità che in realtà ha l'aspetto di un grande albergo super lusso, anche perché questo tipo di cliniche del ringiovanimento addirittura evidentemente si dedicano a un target col portafoglio bello gonfio. Peraltro sappiamo che il più famoso di tutti di questi personaggi bizzarri, molto ricchi, che cercano di ringiovanire, neanche di invecchiare bene, ma proprio di tornare giovani, è un tale Brian Johnson che non è il cantante degli Iron Maiden, che spende circa 2 milioni all'anno per ringiovanire. Intanto, ci ha dato un po' alla testa quest'idea che la tecnologia possa risolvere tutto, perfino il problema della morte, e poi siamo sicuri che la morte sia da vedere come un problema?
Ecco, io penso che 4 lauree non siano sufficienti poi per rispondere a una domanda tanto fondamentale. Però sì, quello che diviene sempre un'idea sempre più diffusa è che il corpo sia un meccanismo, una macchina che si può riparare e che una volta riparata possa andare avanti indefinitamente. A me viene in mente una vecchia radio e si sostituisce una valvola, si fa questo, si fa quello, una vecchia radio può cantare per noi senza una fine veramente, a parte se si passa ovviamente da un sistema di trasmissione all'altro, ma questo è poi un altro problema, sebbene poi concerne gli ascoltatori di oggi. E un uomo, dicevi bene, questo non è un uomo che vive più anni nella vecchiaia, è un uomo che si conserva in un'età adulta o media, se non giovane, un uomo senza tempo o un uomo addirittura che torna indietro. E questo mi ha fatto un po' pensare alla fontana della giovinezza che vediamo nei quadri medievali, e l'idea è un po' la stessa, si vedono degli uomini che tornano indietro con l'età e che sono dei gaudenti, che si dedicano all'amore fisico, al piacere, alla bellezza, quello che noi pensiamo si faccia a 20 anni. E questo è qualcosa che proprio va contro il tempo e in un certo senso è molto innaturale.
Io stavo pensando invece, ho un riferimento più cinematografico al, mi pare, il terzo capitolo di Indiana Jones, alla ricerca del Graal, quando Harrison Ford trova il calice di Gesù Cristo e dà da bere al papà, che era Sean Connery in quel film, per guarirlo da una pallottola, ma anche perché quello era il calice dell'eterna giovinezza. Bere da quel calice significava restare giovani per sempre. È chiaro che è un mito che arriva da lontano, e che l'idea di morire non piace a nessuno e che tutti vorremmo essere giovani per sempre. Dall'altra parte, se l'evoluzione ha concepito la riproduzione e la morte di ogni specie vivente, tutto quello che nasce muore. E il motivo c'è, ed è un motivo estremamente sensato: senza morte non c'è evoluzione. Provate a immaginare cosa sarebbe La civiltà umana, se tutti fossero immortali, tutti i luoghi, i posti di potere principali, le grandi finanze, i centri di potere sarebbero tutti occupati da millenni da persone che sono nate per prime e hanno accaparrato tutto, un po' come succede in scala più piccola quando crolla uno Stato e magari una manciata di oligarchi si prende i pezzi di quello Stato semplicemente perché arrivano per primi. Insomma, la morte serve, ha un significato e forse dovremmo più ragionare su come comprendere questo significato che su come allontanarne anche solo l'idea.
Sì, allora la morte ha una funzione, ma più che altro il tempo di per sé ha una funzione ed è legato non solo all'evoluzione, ma anche a un concetto molto più tecnico e percettivo. Se il tempo è una categoria umana per concepire le cose. Io non posso per assurdo neanche guardare una bella macchina se non presuppongo un tempo che scorre. Non posso imparare una cosa se non presuppongo un tempo che scorre. E questo tempo che scorre non solo serve a me soggetto per imparare una cosa, ma serve anche alla cosa, e qui veniamo all'evoluzione, per influenzare me, che sono continuo nel tempo. Quindi serve anche alla mia maturazione, che va di pari passo sia intellettivamente che fisicamente. Una cosa che io trovo bellissima per chi muore, non dico in salute, ma in modo non troppo improvviso o cruento, ma anche forse sì, è quell'adattamento a lasciare andare che viene dopo una maturità, un'età in cui la nostra prospettiva sul mondo, non voglio dire altro che evolva. Si dice che la dolcezza degli anziani oppure i nonni che sono buoni è una prospettiva sul mondo che evolve e che magari va verso uno stato di staticità, che è la morte, e che però arricchisce la persona ma anche il mondo. E come dicevi tu e come diceva il vecchio Platone, che è proprio una cara persona, l'uomo per essere immortale lo può essere solo in due modi: o facendo figli o scrivendo libri. E entrambe queste cose, come dicevi tu, presuppongono un ricambio, cioè una soppressione dell'individuo. Il figlio è un individuo più qualcos'altro, è un genitore più qualcos'altro, che è l'altro genitore, più la propria volontà ed esperienza, ed è proprio l'evoluzione. E il libro è qualcosa che va incarnato in un lettore che lo legge, che anche lui è qualcosa di diverso, e che, come dicevamo prima, da questo libro esce cambiato.
Io pensavo nell'ascoltarti a un grandissimo divulgatore del pensiero di Platone, che è stato, di Socrate anche evidentemente, che è stato Luciano De Crescenzo. In Così parlò Bella Vista ricordo una frase che da ragazzino mi aveva folgorato, quando faceva dire a uno dei suoi protagonisti: la vita bisognerebbe allargarla e non allungarla. Insomma, una sintesi napoletana efficacissima di quello che stiamo tentando di dire. Il problema delle persone che hanno tanti soldi e quindi hanno tanto da perdere nel lasciare tutto quando muoiono è proprio la difficoltà del lasciare andare, quindi par di capire. Cioè, siamo spesso confrontati con persone come quelle che citavamo all'inizio, che frequentano questi luoghi, che spesso non hanno neanche fondamenti scientifici, perché si parla di trasfusioni dai propri figli, di cose anche un po' raccapriccianti, spendono cifre gigantesche, veramente importantissime, per restare aggrappati alla loro vita. Quindi forse c'è proprio un problema di cosa aver saputo fare della propria vita e di sapere quando tutto quello che sei stato è ora di superarlo e guardare oltre.
Sì, e la grande, forse inconscia, e che mi ha colpito molto, saggezza napoletana di allargarsi vuol dire anche allargarsi verso il proprio prossimo e sì, essere utili al mondo. Ma anche essere utili, diciamo, a se stessi, nel senso, cosa si può fare in questa vita, sapendola forse non breve ma limitata, e avendo come compagno, io me lo immagino proprio così dietro di me, un signore incappucciato con la sua mano destra sulla mia spalla sinistra, che mi segue amichevolmente e che mi ricorda che questo mio tempo limitato è come una bella giornata al mare che è davanti a me, e nella quale io faccio qualcosa che voglio, che mi piace, lo isolo e cerco di costruirlo, se non di portarlo a compimento. E allora, quando mi vedo su un letto circondata da candele, posso pensare o che il mio tempo è giunto e che ho fatto quello che dovevo o quello che potevo, o comunque che ho passato alla fin fine una bella e buona giornata. E questo è quello che io vorrei augurare a me stessa e un po' a tutti, e penso che sia anche un po' il limite, anziché l'idea di procrastinare indefinitamente con tanto dolore e tanto sforzo una appunto supposta giovinezza o maturità che se riesce protrae appunto delle disuguaglianze anche sociali
Eh sì.
Enormi e mostruose. Tutte queste risorse non vanno poi ai nostri simili, che avrebbero forse bisogno di qualcosa di molto più basico, e appunto forse allungano di un poco, ma davvero non ci allargano.
Non rientrano in circolo quelle risorse. Immaginiamo una civiltà futura di persone immortali. La fantascienza lo ha fatto in tante chiavi, e quanto le disuguaglianze da questo fatto esploderebbero in forme che oggi ci sembrano sconosciute e potenzialmente da incubo. Insomma, l'idea del trasformare la propria vita in una giornata è anche fermarsi quindi a guardarne il tramonto. Potremmo chiudere con questa immagine, ricordando evidentemente che non stiamo puntando il dito contro chi giustamente desidera avere una vecchiaia più serena e migliore anche in salute, quindi stando attenti alla dieta, stando attenti al movimento fisico. È proprio quella manifestazione estrema del voler ringiovanire anche a spese degli altri, perché parlavamo anche di trasfusioni da persone più giovani, così, che sembra un po', nel suo voler andare contro la natura stessa, quasi un peccato di hubris, anche se questo forse è un'altra storia. Intanto ringrazio Margherita Redaelli per questa prima giornata insieme. Ci ritroviamo domani mattina alle 8:18. Grazie mille, Margherita, a domani.
Grazie e passate una buona giornata allora. A presto.
Rete 2.